Ciao, noi siamo
Martina
e Terla e questo è
Storie Importanti.
Terza puntata. Non pensavo che saremmo arrivati così lontani. No,
perché,
dai,
perché dovete sapere che Martina è sempre molto positiva.
L'ottimismo, esatto, fa parte di me.
Sì, quasi quanto, non lo so. A me fa parte, non lo so, veramente non saprei fare un paragone per far capire quanto te e l'ottimismo facciate a cazzotti.
Tu e la religione.
Io e la religione, esatto.
Dai, brava. Ci sta. Brava. Ma anche io e la religione in realtà, quindi sì, vabbè. Ok, abbiamo sparato le nostre cagate di apertura. Possiamo iniziare. Puntata di oggi.
Sulla gravidanza.
Esatto.
Ah, e qui si apre un bel vaso di Pandora.
E non è solo per le mamme, anche se parliamo di gravidanza. Potreste pensare che è solo per le mamme, ma no, è anche per i papà.
Esatto, anche perché il papà è vero che in Italia è visto come il donatore di sperma, ma non è vero.
È un optional.
Fa parte attiva di tutta la gravidanza, ovviamente non ci venite poi a dire a me mi ha lasciato al terzo mese, ci sono gli stronzi, ci sono per carità, situazioni brutte ce ne sono nel mondo, noi parliamo di una situazione però generale, okay? Esatto. Poi faremo una puntata anche su cosa vuol dire essere un genitore single.
Pensavo dicessi cosa vuol dire essere un genitore stronzo, anche. Perché stavo seguendo un attimo il filo del discorso e mi sono persa un attimo. Vabbè.
Però no, nelle situazioni classiche, l'altro genitore, che sia un papà o un'altra mamma, perché ci sono anche le coppie omogenitoriali, comunque fanno parte anche di tutta, esatto, la gravidanza, dal concepimento in poi. Quindi relegare l'altro genitore al puro osservatore per tutto il tempo non è giusto.
No, assolutamente. Io sono stata per un po' genitore single.
Vero.
Adesso che ci penso, sì. È stato un po' di anni fa, però è successo.
No, non con il marito di adesso, tranquilli.
No, poi ho conosciuto mio marito, ovviamente.
Esatto. Bene, intanto io scardinerei il primo falso mito che la gravidanza è per tutte un periodo o meraviglioso o di merda. Cioè, ogni gravidanza è diversa, ogni persona,
esatto,
è diversa.
Perché quindi... io vedo sempre tutto nero, tutto bianco, ma no, dai, la gravidanza è diversa. Non è vero. Non è vero, io non posso dirlo, vabbè, perché io ho avuto due gravidanze identiche.
No, però dico che ogni esperienza è diversa, cioè,
esatto,
non, anche quando ci chiedono a volte, no, ma com'è la gravidanza? Cioè, noi ti possiamo raccontare quello che è la nostra esperienza, ma è solo la nostra esperienza.
Esatto.
Quindi, ecco, non vi dovete spaventare, dai, cioè, tipo Martina ha avuto due gravidanze di merda in cui ha vomitato tutta la gravidanza. A me, ad esempio, non è successo. A me, esatto, cioè, a me nella prima gravidanza sono stata malissimo, nella seconda gravidanza mi dimenticavo anche a che settimana ero, cioè, per esempio.
Esatto. Ma in realtà anche io alla
seconda.
All'inizio no,
mm-mm,
perché ovviamente non vedevo l'ora che passasse il periodo delle nausee, quelle più forti, perché volevo morire. Poi basta, poi quando... le cose si sono un attimo affievolite, niente di che, però ho iniziato a non contare più le settimane.
Esatto, cioè, ma perché poi comunque è vero, i problemi che hai avuto nelle gravidanze sono stati gli stessi, però anche se eri una persona diversa. Cioè, un conto è diventare mamma a quanti anni avevi quando hai avuto Diego? 19, 20?
20, no, 21, 21, dai.
Okay. Io ero convinta, ma convinta, vabbè. Un conto,
ero maggiorenne, dai,
certo, è 10 anni dopo, cioè, comunque, esatto, siamo persone diverse, volenti o non essere, sì, nel bene o nel male siamo comunque persone diverse.
10 anni dopo dici che cazzo me l'ha fatto fare, sono rimbambita di nuovo e l'ho fatto un altro, ma va bene,
vabbè, ma ci sta.
No, va bene, ci sta, o lo facevo
o non lo facevo più
il secondo, quindi per chi non lo sapesse, i miei hanno 10 anni di differenza.
Mm-hmm. Le mie no.
Noi siamo all'opposto, le sue invece...
Esatto, le mie hanno nemmeno 2 anni.
Neanche 2 anni di differenza.
Quando è nata Ofelia, Artemisia doveva ancora compiere 2 anni. Mancavano ancora 2 mesetti buoni.
Esatto.
Pieni proprio. Però ecco, una cosa fondamentale è, oltre al modo di viversela, sono cambiate tantissime cose. Cioè, se io penso alle gravidanze dei nostri nonni o anche dei nostri genitori, cioè adesso abbiamo strumenti diagnostici completamente diversi,
esatto.
Fortunatamente, perché ad esempio mia nonna, cioè se lei è stata fortunata perché ha avuto 4 figli, tutti sani, nessun
esatto.
problema, però cioè, appunto
no, però
cioè, lo scoprivi alla nascita se c'era qualcosa,
esatto.
se non capitava niente prima, poi lo scoprivi alla nascita, se
pensate
era un maschio,
che...
se era una femmina,
esatto.
se aveva qualche problema.
Pensate che una volta si scopriva alla nascita se era maschio o femmina, adesso invece
esatto.
postiamo le foto dell'ecografia quando no, non si vede ancora una mazza, e... ah, mi sapete dire se è maschio o femmina? Ok.
Lo affronteremo in una puntata del discorso delle mamme e delle pancine,
esatto.
però non è questo il giorno. E, oppure anche proprio io sto pensando anche alle malattie che possono avere anche proprio problemi
sì,
molto gravi,
purtroppo ne... sì.
un tempo lo scoprivi quando nasceva e lì era veramente un problema perché non avevi avuto la possibilità di
pronto,
scegliere,
esatto.
cioè ti arrivava e dicevi bene, mo che faccio?
Esatto.
Mentre invece adesso comunque abbiamo tantissimi strumenti.
Si ha la possibilità di prendere la decisione per tempo. Oh, lo so che è brutto da dire,
no,
ma
è vero, è vero.
No, no, non tutti
se la
sono
sentono.
Psicologicamente preparati per determinate cose, quindi non
no,
giudichiamo.
Poi, soprattutto in quelle situazioni in cui ti dicono che comunque magari c'è una malattia incompatibile con la vita.
Esatto.
Cioè, io mi provo a immaginare, non ce la farei mai a condannare mio figlio a nascere, magari soffrire 3 giorni
esatto.
e poi comunque morire.
Sì, anche
non
io
ce la farei.
Farei qualcosa prima di sicuro, perché
esatto.
non ha senso. Guardate, nei discorsi molto allegri.
Molto profondi.
Esatto.
No, però è importante
no,
parlarne,
sì.
perché comunque non ne parlano mai nessuno, perché spesso c'è questo velo di omertà del ma perché sennò le persone si spaventano. Io mi spaventerei molto di più a non saperle e ritrovarmi in una situazione senza sapere a chi potermi rivolgere, cosa posso fare, quali sono i miei diritti. Perché spesso e volentieri
sono
poi...
cose che non ti dicono neanche poi.
Esatto, perché
ancora
poi
adesso.
Una persona ci si ritrova e si ritrova a magari subire violenza ostetrica, non sapere quali sono i diritti, ritrovarsi a pensare magari di essere l'unica persona che sta vivendo quella situazione, mentre invece
esatto.
i dati ci dicono che capita molto più spesso di quello che si pensa.
Esatto. Pensiamo che lavorando in negozio, un negozio ovviamente specializzato nel materno infantile, ne sento di ogni... la cosa più eclatante sono le mamme e papà che cadono dal pero quando gli si parla del piano del parto. Che roba è?
Allora, per chi non lo sapesse, io e Martina ne parliamo spesso perché è un argomento a cui entrambe teniamo moltissimo. Il piano del parto è un documento che potete trovare ovunque online, cioè se scrivete su Google piano del parto vi vengono anche fuori dei PDF scaricabili precompilati che voi dovete soltanto finire di compilare e firmare, dove praticamente serve a salvaguardare sia la donna che il bambino, il neonato,
esatto.
al momento sia del travaglio e del parto che della degenza, quindi dei giorni in cui sarete ricoverati in ospedale. Cosa ci si può scrivere dentro questo piano del parto? Si può scrivere, ad esempio, se non si vuole o si vuole l'epidurale, si può scrivere quello che, ad esempio, una cosa che io scrissi nel mio fu non desidero che mi sia effettuata l'episiotomia, che è il tagliettino
esatto.
transvaginale, a meno che non ci sia sofferenza fetale, quindi a meno che non serva. Ci si può
che
scrivere
tecnicamente dovrebbe essere sempre così,
però
per l'episiotomia
non è così,
però non è scontato, esatto, quindi si può mettere nel piano del parto almeno per prevenire certi atteggiamenti da parte del personale medico,
esatto. Che... si può anche dire nei giorni, se ad esempio io desidero allattare al seno e non voglio che a mio figlio gli sia data l'aggiunta di latte artificiale o il ciuccio, perché spesso e volentieri le infermiere al nido, senza chiedere ai genitori, ti danno il ciuccio. si può scrivere nel piano del parto: desidero che mio figlio, mentre siamo ricoverati, non gli sia dato né giunta né ciuccio.
Esatto.
Ma ci si possono scrivere 1,5 milioni di roba.
Anche perché penso che sia la cosa più vista nel postparto. Il bicchierino, addirittura portano il mini, cioè il bicchierino, il dosatore, sì, praticamente, e lo danno direttamente così dal bicchierino al bimbo. E giocano molto anche, lo so che è brutto da dire, parlare male del personale medico, non sono tutti così ovviamente,
no, ovviamente no,
però spesso giocano sull'inesperienza della mamma, del papà, che magari è presente però non sa cosa dire,
esatto.
Giocano sul fatto che la mamma magari è un po' in crisi perché il bambino si addormenta, cosa che succede molto spesso. Ricordiamo che il bambino non è passivo durante il travaglio, anzi spinge, si muove eccetera eccetera,
ruota
perché deve posizionarsi e poi spinge perché deve uscire ovviamente,
e poi mentre sta uscendo il bambino compie delle vere e proprie,
esatto,
rotazioni, quindi immaginatevi lo sforzo in uno spazio tanto stretto, cioè comunque il bambino, anche il bambino non è uno scherzo il parto,
no no, infatti, cioè, infatti non so, chi è già mamma avrà visto che nelle ore successive al parto anche i bambini sono decisamente accoppati dalla,
sì,
stanchezza. Molti bambini tendono a dormire anche diverse ore dopo,
sì,
il parto. Sono stanchi, come siamo stanche noi, ci sta. Però spesso appunto giocano su questa cosa e quindi ti dicono, ti buttano lì l'idea, poi a un certo punto tu cedi ovviamente e accetti. Pensando che però posso sempre tornare indietro, no? Poi però magari non hai gli aiuti e poi alla fine vai avanti così. Non sto parlando ad cazzum, come dico sempre io, ma per esperienza, anche perché hanno fatto così con me con il primo figlio. E mi sono ritrovata a fare il bellissimo allattamento misto. Che quando una mamma mi chiede com'è l'allattamento misto, io rispondo che non lo augurerei nemmeno al mio peggior nemico, l'allattamento misto. È faticoso, è inutile, è ingestibile, perché è veramente ingestibile. Perché il latte materno e il latte artificiale hanno due effetti diversi sul bambino e non ti rendi conto se il bambino è sazio o non è sazio e tendi spesso a dargli un po' più di aggiunta, no? Di latte artificiale. Poi mio figlio a un certo punto infatti era un bombolone, tra un po' c'è, cioè, tipo se lo schiacciavi usciva direttamente il latte artificiale, no? Da ogni buco,
tipo i pupazzetti,
esatto. Poi per fortuna ha iniziato ad allungarsi e a muoversi e quindi poi si è assottigliato un pochino, però cioè, diciamo che ce l'hanno un po' tutti.
Oppure anche la scelta diversa, ovvero se scegliete di allattare artificialmente, è un vostro diritto, potete anche quello scriverlo nel piano del parto. Io ad esempio lo scrissi.
Esatto.
Quindi sì, desidero che mia figlia sia allattata con l'artificiale. Quindi sulla mia cartella in ospedale scrissero allattamento artificiale per scelta materna.
Esatto. In questo caso non vi devono dire niente, non devono dire ma perché, come mai, ma sei sicura? Sono fatti miei se decido di allattare artificialmente.
Anche perché... cioè tipo io prima di fare questa scelta mi ero informata, avevo,
esatto,
valutato i pro e i contro, per me stessa mi sono resa conto che l'allattamento al seno non sarebbe stata la scelta più giusta per me e per le mie bimbe, fine, il resto sono affari nostri,
esatto,
nel senso. E il piano del parto, cosa fondamentale da sapere, è un diritto, un ospedale non può, ricordiamo, cioè proprio ci tengo a sottolinearlo,
sabato
non può rifiutarsi di accettarlo. Perché questo ci teniamo? Perché appunto sabato scorso due clienti che erano stati a un incontro di Martina ci hanno raccontato che in un ospedale della Bergamasca, non facciamo il nome perché
no.
Le ostetriche,
tanto poi vanno a cercare online, lo trovano,
esatto,
non vi preoccupate.
Le ostetriche del corso preparto organizzato da questo ospedale dissero che l'ospedale non accettava i piani del parto. Ecco, questa è oltre che un'informazione falsa, perché va contro la legge, figuriamoci se un ospedale vuole andare contro la legge perché si ritrova con una causa da migliaia e migliaia di euro. ma è anche molto grave da parte delle ostetriche che l'hanno detto, perché in quel momento stai facendo violenza ostetrica.
Esatto. Stai dando un diritto a una persona.
Esatto. Il piano del parto è un diritto, nessuno ve lo può togliere, e anzi, se doveste incappare in ospedali che cercano di farvi pressioni per non inviarlo, potete segnalarli. Esatto. È importante perché, allora, banalmente, se io lavoro bene, sono una professionista seria, io non sono preoccupata che la paziente mi presenti un piano del parto, perché se lavoro bene e rispetto i miei pazienti, va benissimo che mi... anzi, esatto, sono anche contenta che mi presentino il piano del parto. Se invece sono un po' preoccupata perché so che magari ci sono dei colleghi che non rispettano proprio appieno le indicazioni o robe di questo tipo, magari mi posso preoccupare del piano del parto. Quindi ecco, anche questo è da valutare.
Esatto. Ma spieghiamo velocemente come si fa. Si scrive il piano del parto, di solito consigliamo con un'ostetrica.
Sì.
Anche se stavo pensando che potremmo farlo anche noi come servizio per le mamme, perché comunque diciamo che
sì, io poi sono la competenza
c'è, cioè, esatto. Quindi appunta, scrivi da qualche parte, prendi okay. nota che si potrebbe fare. Però di solito noi alle mamme qua in negozio consigliamo di andare da un'ostetrica.
Esatto.
O l'ostetrica che vi segue già durante la gravidanza. Parleremo anche della differenza tra ostetrica, ginecologa, eccetera, eccetera, perché anche qua c'è una confusione pazzesca. Basta l'ostetrica per il piano del parto.
Esatto.
Si scrive, si firma ovviamente, e poi lo si manda al... meglio via PEC,
esatto,
che la PEC ricordo, ha valore legale.
La posta elettronica certificata, non serve che voi abbiate una PEC vostra, voi la potete mandare da un'email normalissima come Gmail, Hotmail, Libero, eccetera, eccetera. L'importante è che l'email di destinazione sia la PEC dell'ospedale.
Esatto. Tutti gli ospedali hanno la PEC, se vi dicono che non ce l'hanno è una cavolata pazzesca.
Esatto, poi tanto basta farvi un giro sul sito dell'ospedale, ci sono tutte le PEC,
esatto,
dei vari reparti, quindi non possono scappare.
Esatto, e loro sono obbligati ovviamente a riceverla, anche se una volta aperta la PEC, non,
ma anche, cioè, se non l'aprono.
Anche se non l'aprono, c'è comunque traccia, quindi è per quello che vi dico che ha valore legale. Potreste usarla in tribunale se serve.
Esatto.
Loro devono per forza aprirla, per forza prenderne atto e per forza protocollarla. E vi dico, perché mio marito lavora in prefettura, per protocollarla ci vuole una cagata, nel senso ci vogliono
sì.
pochissimi minuti.
Due timbri.
Quindi
via.
Se vi fanno passare mesi dicendomi non abbiamo ancora avuto tempo, è un procedimento lunghissimo, è una stupidaggine.
E giusto per farvelo sapere, comunque anche senza essere protocollata, come posso dire, si ritiene accettata,
esatto,
dopo 30 giorni, indipendentemente,
esatto,
da se vi hanno messo i timbri, la firma o meno. Altra cosa importante da fare è stampatela, fatene due copie, da tenere nella cartelletta della gravidanza, perché tanto quella al momento del parto la dovrete portare con
sì.
voi insieme a carta d'identità e codice fiscale. Una le fate firmare entrambe sia alla ginecologa o al ginecologo che ci sarà al momento in cui vi ricovereranno per il parto, sia all'ostetrica o ostetrico che vi seguirà durante il travaglio e il parto. Se ci
esatto.
sono dei cambi turno o l'altro genitore comunque che non sarà impegnato, perché noi saremo un pochino prese da gestire il dolore delle contrazioni, dovrà farlo firmare anche ai nuovi operatori, quindi alla nuova ostetrica o ostetrico, e se verrà la nuova ginecologa o il ginecologo, perché a volte lo fanno, a presentarsi, a dirti guarda, da questo momento ci sarò anch'io, o per visitarti, per vedere come va, lo fa firmare anche a loro. È importante questo perché spesso purtroppo non ci si pensa al momento di un cambio di turno, perché ovviamente sia per noi che stiamo vivendo quel momento, sia per l'altro genitore comunque è un momento molto intenso, avere quel minimo di lucidità, così come è importante sapere di un altro nostro diritto fondamentale, che per noi è un diritto, per gli operatori sanitari è un dovere, ovvero il consenso informato. prima di fare qualsiasi roba, che sia la rottura manuale delle acque, che sia il taglietto transvaginale, quindi l'episiotomia, che sia l'utilizzo di una ventosa o altre manovre, bisogna sapere il perché quella manovra potrebbe essere ritenuta necessaria dai medici e bisogna che ci facciano firmare un foglio di consenso.
Esatto.
L'unico momento, l'unica possibilità, diciamo, in cui non serve che ci chiedano il consenso informato è quando appunto la vita materna è a rischio,
il pericolo,
o
sì.
Non si sente più il battito del bambino o cose comunque che richiedono un'urgenza effettiva. Ma se non c'è urgenza, bisogna essere informate.
Esatto.
È importante e bisogna dare il nostro consenso. Bisogna darlo.
Esatto. A questo proposito, vogliamo un po' elencare velocemente tutte le cazzate che dicono i medici o le infermiere o le ostetriche, alle volte anche, per giustificare la loro decisione di fare un cesareo. Ad esempio, inizio io, a me con il primo bambino avevano detto che avevo il bacino troppo stretto e il bambino non ci sarebbe mai passato.
Questa è una cavolata e ve la spiego in termini proprio scientifici. Scientificamente il bambino nasce solo quando raggiunge proprio la grandezza oltre la quale non potrebbe nascere dal ventre, cioè dalla vagina.
Esatto.
Quindi non esiste che il travaglio parta oltre una misura in cui il bambino non è in grado di uscire in maniera vaginale dalla pancia della mamma.
Esatto. Punto.
I motivi per fare un cesareo ce ne sono diversi, fra cui appunto sofferenza fetale o una malattia della mamma, ad esempio penso alla preeclampsia, che è il motivo più comune, oppure quando il bambino o la placenta sono in una posizione che non consentono il parto vaginale. Esempio, la placenta previa, che è quando la placenta purtroppo si posiziona all'uscita del canale vaginale e quindi non puoi partorire in modo naturale.
Lo capirebbe, dai,
esatto.
Insomma.
O il bambino, ad esempio, è podalico.
Sai che leggevo ultimamente che ci sono stati ultimamente dei parti
podalici.
Però in effetti le ostetriche preferiscono sempre evitare di fare il parto naturale podalico, perché comunque mette abbastanza, a parte che è faticosissimo.
No, e poi diciamo anche che è pericoloso.
È pericoloso, esatto.
Perché il bambino a un certo punto si ritrova con la testa ancora dentro il canale vaginale e il corpo, ricordiamoci che il corpo una volta usciti dal canale vaginale assume un peso diverso. Io faccio sempre l'esempio dell'astronauta sulla Luna. È come se un astronauta stesse con metà corpo sulla Terra, quindi ha il suo peso effettivo, la forza di gravità effettiva, e metà corpo fosse sulla Luna.
Esatto.
Non è esattamente la situazione più idilliaca. Perché siamo tornati a fare i parti vaginali anche con il bambino podalico? Intanto sono delle ostetriche e ginecologi super specializzati in questo.
Cavoli.
Ci sono dei criteri che deve avere sia il bambino che la partoriente, che se non ci sono non te lo fanno fare. E
esatto.
Poi comunque la donna è comunque molto bene informata di tutti i vari rischi che potrebbero capitare.
Esatto. Cosa? Proprio per questa difficoltà, tutte queste difficoltà che si mettono insieme, di solito quando il bambino è podalico tendono tutti a consigliare il cesareo.
Sì.
Ultimamente già alla 37esima settimana.
Sì, poi solitamente tipo Artemisia, la mia prima bimba, noi abbiamo rischiato di fare il cesareo, anzi in realtà era già programmato, sarebbe dovuta, noi avevamo la DPP il 16 ottobre, avevano fissato il cesareo per il 9 ottobre, quindi una settimana e mezzo
sì. Prima,
quindi quello ok. In realtà dalla 37esima in poi il bambino è pronto per nascere, quindi cioè è considerata gravidanza a termine, quindi va bene. Ovvio che se sapete che ci sono situazioni come appunto placenta previa, bambino podalico o altre situazioni, tipo mi viene in mente la vena previa, perché
sì.
È una situazione molto rara ma può capitare,
sì.
è importante, insomma, ma quello è anche l'ospedale che se ne rende conto, farlo prima, perché mettiamo il caso che te lo fissano a 39 più 3 e te a 38 più 2 ti parte il travaglio.
Esatto.
È meglio evitare di arrivare in ospedale con il travaglio già avviato, anche perché ogni donna è diversa, ci sono travagli lunghissimi, così come ci sono travagli super brevi, esatto. Anche al primo figlio.
I miei sono stati lunghissimi.
Sì, anche i miei lunghini, però devo dire...
Tutti meno dei miei.
No, devo dire che tipo la prima, pur essendo la prima figlia, non è durato cioè, tutte quelle ore che mi avevano prospettato per un primo figlio, quindi proprio ogni donna è diversa, anche... I racconti del parto, prendeteli con molta leggerezza, prendeteli con le pinze,
sì.
Perché quello che è stata la mia esperienza non per forza deve essere la vostra. Poi capisco che quando si ha il primo figlio, io avevo una paura fottuta del parto.
Diciamo che essendo al primo figlio, essendo inesperti, tutto il resto tendi comunque a fidarti di un professionista, perché tu hai davanti una persona che comunque dici, cavoli, ha studiato, ha fatto... la sua bella laurea, ha fatto anche la specializzazione, eccetera, eccetera, quindi potrò fidarmi di una persona così. Purtroppo però, come in tutti i campi, perché anche
esatto.
I famosi fidati di me sono un ingegnere che girano su, scusami Lorenzo, mio fratello, ma lui è ingegnere, però purtroppo ci sono gli ingegneri pirla, tipo l'ingegner cane, non so se te lo ricordi, esatto, Fabio De Luigi che faceva l'ingegner cane. Sì. In tutti i campi, in tutti i lavori, i deficienti ci sono, gli incompetenti ci sono.
Esatto, quelli che non ammettono di non sapere determinate robe.
Esatto, e io ricordo sempre, mamma mia, se noi conosciamo le cose e ci informiamo, non è che ci voglia molto,
no.
Perché ormai ci sono tutte le ricerche spiattellate online tranquillamente,
esatto.
O comunque magari rivolgendosi a una brava ostetrica, magari... Comunque si scoprono le varie cose, se le sai non possono fregarti, cosa che invece io a 21 anni non sapevo una mazza, ero giovane, mi sono affidata a chi pensavo fosse un professionista ed è venuto fuori un cesareo in corso di travaglio che è stata una cosa veramente da dimenticare, non l'auguro nessuno, esatto. Un altro motivo, tra l'altro mi è venuto in mente nel frattempo, un altro motivo per cui ti fanno l'induzione prima del tempo, quindi prima della 40esima settimana.
No, allora l'induzione, aspetta, l'induzione in quali casi si fa? Uno, se ti si sono rotte le acque e non è partito il travaglio,
esatto.
Entro 24 ore, quindi comunque un'intera giornata dal momento che ti si rompono le acque lo dobbiamo aspettare. Prima di fare un'induzione che
esatto.
Sia con il gel o le fettuccine di prostaglandine o direttamente con l'ossitocina, comunque 24 ore vanno aspettate. Oppure nei casi, ad esempio, in cui il travaglio si blocca in corso d'opera e non sembra voler ripartire, questo può capitare...
Come avrebbero dovuto fare con me, esatto.
Questo può capitare, ad esempio, se hanno dato una dose un po' troppo forte di epidurale. Ogni tanto l'epidurale può dare questo effetto. Venite comunque informate di questo rischio
esatto.
Al momento che fate la visita con l'anestesista.
Parlavo precisamente dell'induzione fatta prima del termine.
Ecco, prima del termine in realtà...
Lo fanno.
Sì, lo fanno, però se il liquido amniotico... C'è ancora
sì.
Tanto liquido amniotico e il bambino sta bene.
Certo, ma io ho sentito anche, cioè mi hanno raccontato diverse mamme che gli hanno fatto l'induzione prima dicendo che il bambino all'ultima ecografia era già abbastanza grande, se avessero aspettato la 40esima settimana sarebbe stato troppo grande e non sarebbe riuscito a passare.
Ecco, allora l'unico caso in cui si può accettare. No, ecco, l'unico caso in cui si può accettare questa spiegazione è ad esempio se soffriamo di
diabete
gestazionale, perché si sa, i bambini in una gravidanza dove c'è diabete gestazionale tendono a essere molto più grandi rispetto
esatto.
Alla media. Lì però è l'unico caso, gli altri per tutto il resto...
No, ma infatti proprio parlavo in caso di gravidanza fisiologica.
Gravidanza fisiologica, prima di fare l'induzione bisogna aspettare la 41esima settimana più 3 giorni.
Esatto.
Punto. Anzi, in alcuni ospedali che sono un po' più avanti aspettano addirittura 42 più 0.
Sì.
perché poi oltre quel termine lì è pericoloso perché la placenta sta iniziando a andare in decomposizione, esatto. Quindi oltre quel termine lì è pericoloso, però ecco, almeno alla 41 più 3, se è fisiologica, il bambino sta bene, i tracciati non indicano niente di grave, si deve aspettare.
Esatto. E quindi, no, purtroppo io ne ho sentite parecchie, quindi ne avrei da dire. Comunque, ricordiamo che... mi sono perso. Posso ammettere?
Sì.
Mi sono persa.
No, io volevo ricordare un'altra cosa molto importante, che spesso e volentieri purtroppo i corsi preparto ospedalieri non nominano mai, ma esiste la carta dei diritti della partoriente. Ve la potete stampare voi o la potete richiedere all'ospedale che avete scelto, esatto, dove partorire. Tutti gli ospedali devono rispettare i diritti della partoriente, che sono tantissimi, tra cui la libertà di movimento durante il travaglio e il parto, quindi il poter assumere la posizione che più si desidera, sia in acqua che fuori dall'acqua, il diritto ad avere qualcuno con sé, che sia l'altro genitore o che sia la propria mamma,
parente, una persona di fiducia, esatto.
Anche figure professionali esterne all'ospedale, ad esempio le dule, un'ostetrica privata. Ad esempio, io nella seconda gravidanza ho scelto di partorire in casa maternità. L'ospedale più vicino era a 2 minuti di macchina, era l'ospedale di Erba, il Fate Bene Fratelli. Loro, se io fossi dovuta andare per X motivi in ospedale, loro accettavano le mie ostetriche, che
certo,
potevano farmi partorire loro anche all'interno della loro struttura. È un vostro diritto. Poi, se trovate l'ospedale che già lo mette in chiaro, benissimo, se il vostro ospedale non lo mette in chiaro, glielo potete ricordare, è un vostro diritto farvi, se avete scelto di farvi seguire da delle ostetriche private e volete che siano loro a farvi partorire, ad accompagnarvi durante il parto, potete farlo.
Esatto.
Così come c'è anche il diritto a poter scegliere se fare il rooming in o meno. Cioè, solo perché un ospedale fa rooming in, non, per questo motivo non vuol dire che voi non potete portare il bambino al nido. Se l'ospedale non dispone di nido, potete comunque richiedere l'assistenza infermieristica e non ve la possono rifiutare. Purtroppo conosciamo tutti il caso del bimbo all'ospedale Pertini di Roma. Lì sono state violate diverse leggi sui diritti della partoriente e anche dell'altro genitore, perché anche il papà aveva diritto, e lì questo è uno dei casi più gravi e tristi. E la cosa che mi fa molto arrabbiare, penso anche a te Martina, è che serviva che morisse un bambino di 3 giorni per poter ritornare a far rispettare la legge del diritto della partoriente ad avere un caregiver fisso,
esatto,
e senza orari preimposti.
Quindi adesso comunque finalmente ci sono parecchi ospedali, quasi tutti ormai stanno aprendo finalmente i reparti, ma non solo ai papà, anche gli altri reparti,
sì,
tipo il reparto oncologico, il reparto geriatrico, anche perché ovviamente spesso, ecco, mia nonna ha il terrore di quello, no? Di ogni volta che tipo si fa male, no? O sta poco bene, non portatemi in ospedale perché mi tengono lì, e in effetti è vero, poi ti trovano questo, ti trovano quell'altro, ti tengono dentro, ti fanno le terapie,
poi magari ti prendi anche un'infezione ospedaliera,
esatto,
e poi quando siamo sballottati da un reparto all'altro, il caso più comune è che poi ti prendi un'infezione cosiddetta ospedaliera, cioè che,
esatto,
hai preso in ospedale e prima non avevi, però non ti possono far uscire finché,
esatto,
non hai risolto.
Ma in effetti
quello,
se ci pensate, quando portate una persona anziana in ospedale e viene ricoverata, la maggior parte delle volte non torna a casa,
no.
E quindi non è bellissimo, nel senso, almeno se hai la possibilità di rimanere 24 ore su 24 con questa persona, almeno se dovesse succedere qualcosa a qualcuno vicino.
Ecco, però una riflessione importante che c'è da fare è, pensate voi quanto poca importanza si dia comunque anche al lavoro degli operatori sanitari, perché io non riesco a fare una vera effettiva colpa anche agli operatori sanitari, perché alla fine i tagli alla sanità,
esatto,
stanno diventando veramente imbarazzanti, quindi magari ci si ritrova in due infermiere con 10 pazienti su un turno di 7-8 ore, se è una notte 12 ore,
esatto.
Magari con tantissima richiesta, e a un certo punto non è che io sono una cattiva professionista, è che tu non mi stai dando modo di lavorare bene.
Anche perché se un'infermiera è occupata con un paziente, se un altro paziente chiama, non è che può mollare il paziente che sta curando in quel momento per andare dall'altro. Cioè non è che le infermiere corrono da una stanza all'altra appena suonano. Poi ovviamente noi ci incazziamo perché dovevi venire prima, no, no, sei in ritardo, ti ho chiamato 10 minuti fa. Cioè, però in effetti sì, l'Italia sta andando tra l'insegnamento, l'istruzione e
la sanità
sta andando un po' in malora, diciamo.
Diciamo che, cioè, tipo, io anche, poi ci faremo una puntata sulle scelte educative, io per le mie bambine non ho scelto la scuola pubblica. Cioè, io sto andando verso il privato. Piano piano, riguardo alla sanità, purtroppo toccherà fare la stessa cosa. Ci stiamo un po' pericolosamente avvicinando al modello americano.
Già adesso lo fanno, che ti danno l'appuntamento tra 2 anni, se va bene, perché mi è capitato. Ad esempio, io soffro di ipoacusia, che vuol dire che non ci sento benissimo ad entrambe le orecchie, e io devo fare il controllo annuale. Tecnicamente dovrei farlo sempre dalla stessa persona, ma quando vado tramite il sistema sanitario mi danno l'appuntamento, se tutto va bene, o l'anno dopo o 2 anni dopo. A questo punto ho iniziato ad andare privatamente. Vabbè, una volta all'anno pago quei 120 euro che devo pagare, però almeno sono seguita dalla stessa persona, e di cui mi fido, tra l'altro, che è specializzata proprio in questo problema. Però pensiamo a una persona che ha un tumore, no? E ha bisogno di, cioè, se gli dai appuntamento tra un anno, chi lo sa, esatto, sì. Cioè sì, a sto punto non ci vediamo tra un anno, perché non so manco se ci sono, in realtà neanche io so se ci sono tra un anno, perché magari esco dal negozio, mi investo, non che ne so.
Però
mai.
Diciamo che se hai una patologia come un tumore, diciamo che le
possibilità, esatto,
sono,
esatto,
ancora di più.
È una cosa che tra l'altro mi può succedere, quindi.
Esatto.
Non è
soprattutto in tempi di Covid ci sono stati tantissimi casi di persone con patologie gravi vedersi spostare la chemio di mesi e mesi,
esatto,
e dire mo che faccio.
Beh, il patrigno di mio marito alla fine è stata una cosa velocissima, se mi ricordo bene nel giro di 2 mesi, ma non se ne sono accorti perché hanno preso tutto per un mal di schiena. Poi non avevano personale, non avevano tempo, non avevano le possibilità, eccetera, eccetera. C'era l'emergenza, quindi continuavano a
rimandare.
E alla fine, quando poi hanno scoperto, non c'era praticamente niente da fare, anche perché è stato molto veloce. E lì non è la persona che dice aspetta un attimo, no, aspetto da andare, è proprio il sistema sanitario che non funziona.
Ecco, un'altra cosa molto importante. Ricordatevi sempre che un professionista non può e non deve sminuire il vostro sentire, cioè, perché spesso e volentieri mi arrivano le domande dalle mamme, oppure banalmente quando ero incinta di Ofelia che raccontavo della mia gravidanza, della scelta di partorire in casa, mi arrivavano le mamme chiedendomi cose come ma quante ore... si deve aspettare prima di andare in pronto soccorso se non si sente muovere il bambino, ma è normale che alla 32esima settimana non sento il muovere il bambino da X ore? Ragazze, no. Se vi accorgete di non sentire il vostro bambino muoversi, correte in pronto soccorso ostetrico. E se trovate purtroppo personale impreparato che vi dice ah vabbè ma non lo senti da 2 ore, magari starà dormendo, insistete perché vi facciano un tracciato,
esatto,
perché è vostro diritto.
Anche perché la tempestività in questi casi è importante, non è che possono aspettare, e comunque non dobbiamo sentirci delle mamme di merda, ma nel vero senso della parola,
sì,
a questo giro, perché siamo iperprotettive, siamo ansiose, ma è normalissimo, soprattutto se è il primo bambino. nessuno nasce imparato, come si dice, no, no, non ci danno una guida.
Ci sono delle cose che proprio rappresentano dei fattori di rischio, cioè non esatto. sentir muovere il bambino è indice che qualcosa non va ed è bene indagarlo. Poi magari esatto. non è niente, poi magari davvero stava dormendo o c'è qualcosa che non va, che magari preso per tempo evita delle, può evitare delle tragedie. O magari purtroppo la tragedia è già avvenuta, però è importante sapere quali sono i nostri diritti. E se noi pensiamo che ci sia qualcosa che non va, il medico ha il dovere di visitarci, di dirci no, guarda, va tutto bene, oppure effettivamente hai fatto bene a venire.
Esatto. E ricordiamoci che nelle file che in pronto soccorso i bambini e le donne incinte hanno sempre la precedenza.
Esatto.
Cosa che è successa a mio marito quando Alessandro si era lussato il gomito. Lui è andato, si è messo in fila, non c'è stata una persona che l'ha fatto passare avanti, perché tutti, ma il mio problema è più importante del tuo. Si dimenticano tutti, no, che i bambini e le donne incinte hanno la precedenza, anche in fila
fino
al supermercato.
Fino ai 3 anni del bambino... potete passare
sì,
no,
Alessandro
avanti.
Aveva decisamente meno di 3 anni quando esatto. è successo, e, ma neanche le infermiere lì al pronto soccorso hanno pensato, vedendo mio marito con in braccio il bambino, di dirgli passi avanti. Quindi ricordiamocelo, cioè, lo dico perché vorrei che tutti ce lo ricordassimo.
Io per,
che
la,
c'è
visita,
la, precedenza.
Io per la visita alle anche di Artemisia, la mia prima bimba, lei aveva 3 mesi, perché l'ecografia alle anche
3 mesi.
Si fa a 3 mesi, quindi ce l'avevo in fascia, visibilissima, perché ovviamente in ospedale poi d'inverno fa un caldo della Madonna, quindi mi ero spogliata, non avevo niente.
Mezza nuda.
Avevo mia figlia addosso, quindi visibilissima da chiunque.
Indossava la figlia.
Io poi ho la faccia come il culo, come dico sempre, quindi io superai tranquillamente la fila, perché sapevo che era un mio diritto. Ma anche lì c'è comunque stata la persona che mi ha detto sì, ma noi saremmo in fila da 2 ore. Io sì, ma mia figlia avrebbe 3 mesi. Ero, tra l'altro era pieno periodo Covid,
ecco,
era infatti. Appena iniziato. E ho detto, allora, intanto siamo in un ospedale che non è il luogo migliore per dove portare un bambino, uno. E due, ha comunque 3 mesi mia figlia, quindi io ho il diritto a saltare la fila.
Esatto.
Non ti va bene, lamentati con qualcun altro. Io poi proprio sempre molto schietta e tranquilla, però è importante saperlo, anche perché poi, ad esempio, io non è che anche quando ero incinta ogni volta saltavo la fila, se stavo bene accettavo anche di stare in fila, ma se capitava la giornata in cui non stavo benissimo, o comunque quando la gravidanza era molto avanti, quindi sentivo il peso del pancione, il poter saltare la fila era cosa gradita, perché,
esatto.
mi dava modo di non sovraccaricare il mio corpo, quindi è importante.
Anche perché chi non ha mai provato una gravidanza non sa cosa vuol dire il dolore alla sciatica.
Ma perché la pubalgia.
A
me mi ha stroncata. Io sì. Nella prima gravidanza non le ho provate queste due cose.
Io con la seconda.
Nella seconda gravidanza, quella di Ofelia, io ho avuto sia la sciatica dal 5° mese più o meno, quindi sedute dall'osteopata che ringrazierò sempre, e pubalgia l'ultimo mese e mezzo da
esatto.
morire. Quindi proprio...
Mio marito ancora adesso mi prende per il culo per quando si ricorda che io di notte ogni tanto lo chiamavo perché non riuscivo, avevo la sciatica bloccata, non riuscivo a girarmi semplicemente sull'altro fianco. E quindi lo chiamavo e lui ci sei bloccata di nuovo. Io sì, però non ricordarmelo ogni volta. Sembro tipo una balena spiaggiata, no? Che non riesce più a ritornare nell'oceano e quindi ha bisogno della spinta. Però ragazzi, è così essere incinta. Poi ci sono quelle mamme che hanno una gravidanza perfetta, come la mamma di sabato, è stato bellissimo sabato, perché c'erano 8 famiglie, delle quali solo una aveva già partorito, gli altri erano o al 3° mese o all'ultimo mese. C'erano 2 mamme al 3° mese che hanno parlato, una mamma al 3° mese e una all'ultimo.
Una, quella all'ultimo, si mette la mascherina e dice: scusate se mi metto la mascherina, ma mi danno proprio fastidio gli odori, è una cosa che non mi è mai andata via per tutta la gravidanza. E gli ho detto: guarda, ti capisco, ho avuto la stessa esperienza. L'altra, al terzo mese, mi fa: io ho una nausea pazzesca, fa, sono ancora alle prese con la nausea, non ne posso più, fa, è un incubo. Arriva l'ultima mamma al terzo mese e gli chiedo di presentarsi anche lei, le fa: io è come se non fossi incinta, perché tutti quei sintomi che hanno elencato loro due non li ho mai avuti per tutti e tre i mesi. Io l'ho guardato e ho detto: lo sai che per quello che hai appena detto in questo momento ti stanno odiando con tutte loro stesse, cioè veramente. Si è accorta dopo di averlo, no? Ah, ops.
Ognuno, vedi, questa è la conferma che ogni esperienza è diversa. Comunque anche,
esatto.
Cioè, anche banalmente il tipo di alimentazione, il tipo di vita che si fa, va a incidere. Comunque sembrano cavolate o banalità, ma è così. Cioè, poi è si vero. Ha un riscontro comunque.
È vero.
Bene, io direi,
che... Ne abbiamo dette, magari sulla violenza ostetrica facciamo un incontro a parte, perché ne abbiamo di cose
da raccontare.
E un'ultima cosa: se cercate il piano del parto e anche i diritti della donna in gravidanza, in gravidanza. Sembro Banfi, gravidanza. E se cercate tutti questi documenti e non sapete appunto come fare il piano del parto e volete una guida, trovate tutto sul sito Innecesareo.
Sì.
Perché mi ricordo che all'epoca appunto avevo trovato tutto lì, e lo potete scaricare. È un quello del piano del parto è un documento che può essere personalizzato tranquillamente.
Esatto.
Però è fatto in modo legale, no? In modo da essere protocollato e tutto il resto.
Esatto, con i vari riferimenti alle leggi, eccetera, eccetera, senza quindi dovervi smazzare voi a cercarle, copiarle, eccetera, eccetera, è già pronto. Dovete soltanto mettere quello che desiderate o meno voi. Voi e il vostro compagno o la vostra compagna, comunque.
Sì, comunque, per qualsiasi dubbio, io consiglio sempre il necessario, perché... ne sanno sia sul parto naturale, dopo il parto vaginale, dopo cesareo, ne sanno del cesareo prima che tutti quelli che dicono che il cesareo è la via più facile e più veloce. Esatto, mi ha anticipato la risposta, Tecla.
Cazzo.
Sono d'accordo e ne parleremo in un altro podcast.
Intanto vi ricordiamo di seguirci sui nostri social, che per me è solo Instagram, che è @teclabiotti, mentre per Martina è
@ bimbi in fasce _, per chi non lo sapesse è quella linea tutta in basso, Bergamo.
E Facebook anche per Martina.
Sì, Tecla e Facebook non vanno molto d'accordo,
no.
Io Facebook, bimbi in fasce, mi trovate così.
Con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento per la prossima puntata del podcast.
Ciao, grazie per averci seguite.
Ciao ciao.
Avete ascoltato Storie Importanti con Martina e Tecla.
Seguiteci sui nostri social, Instagram e Facebook.
Se avete bisogno di prodotti ecologici, supporti baby wearing e pannolini lavabili, visitate il sito www.bimbinfasce.it.
Se invece cercate una consulenza di baby wearing con mestruazioni o mestruazione e sessualità, andate sul sito www.abbracciamolavita.it.